Sono le 8:47 minuti, buongiorno ascoltatori Ricci, buongiorno ascoltatori di Alessandro Braga. Questa è Itaca in questo caldissimo sabato 1 agosto. Un sabato di partenze, un sabato di temperature alte, un sabato col gasolio che costa e come, nonostante il taglio delle accise del governo. Di cosa parleremo oggi? Siamo alla vigilia del 2 agosto. 2 agosto di 46 anni fa, era il 2 agosto del 1980 a Bologna, alle 10:25, lo scoppio della bomba alla stazione. La città si sta preparando alle celebrazioni. In un momento particolare, in un momento in cui la città è ferita, così ha detto il sindaco Matteo Lepore, è ferita per quello che fu 46 anni fa, è ferita per quello che è stato poche settimane fa, l'uccisione di Fakir. Parleremo proprio col sindaco di Bologna, Matteo Lepore, di questo. Ci faremo un giro in Perù, poi andremo in alcune miniere di diamanti sostenibili. Poi dalle 10 apriamo i telefoni anche con voi. Vi ricordo già dai contatti 0233 001 001, la mail diretta at popolarenetwork.it, 331 6214013 per gli sms, telegram e whatsapp. Lo vedremo anche tra poco nella rassegna stampa paginate sulla morte di Franco Baresi. Partiamo da lì per provare ad stare un po' leggeri, dai, per quanto si possa stare leggeri in questo periodo, e vi chiedo qual è stato il vostro mito sportivo di infanzia e di giovinezza. Proviamo dalle 10 a chiacchierare un po' in maniera più leggera, dicevo. Anche perché c'è poco da stare allegri guardando le prime pagine, le pagine interne dei quotidiani. Oggi molte, molte brutte notizie. Allora partiamo così, con la sigla della rassegna stampa.
Un, due, tre, il titolo è...
L'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Tutto quello che sta succedendo a Ceuta, l'accordo, punto di domanda, farlocco sembra, su Gaza, la morte appunto di Franco Baresi, sono le tre notizie che troviamo su tutti i quotidiani oggi in edicola. Poi altre questioni tra l'internazionale e gli interni, molta politica, molta cronaca, molto caldo. Allora partiamo dando un occhio proprio alle prime pagine, una sventagliata di prime pagine. Migranti, una crisi europea, questo è il Corriere della Sera. E poi le due morti di ieri, addio capitano, la leggenda di Franco Baresi, la fotonotizia di prima pagina del Corriere della Sera, ma un'altra morte ieri, quella di Don Mazzi, il ribelle che salvava le vite, così definito dal Corriere della Sera. Spagna e crisi minatoria e l'Italia chiude le frontiere, questo è il Giorno Quotidiano Nazionale, anche qui la fotonotizia su Franco Baresi, anche qui la notizia della morte di Don Mazzi, l'accordo per Gaza, Hamas disarmato, Israele lascerà la striscia, dice il Giorno, non è proprio così, andremo a vedere il perché. E poi la cronaca di ieri sera, dalla notte, il terremoto ai Campi Flegrei, la scossa più forte di sempre. Italia-Spagna, lite sui confini, ci racconta Il Messaggero, Baresi sei nell'anima, la fotonotizia anche qui. E poi Trump, sì di Hamas al disarmo a Gaza, i miliziani che dicono deve andare via Israele. L'Italia blinda le frontiere, così la stampa. Trump, accordo su Gaza, Hamas rinuncerà alle armi. Addio Baresi, per sempre libero. Vedete, sono proprio prime pagine abbastanza fotocopie al netto delle sfumature, delle parole usate. Migranti, la pagliacciata di Meloni. Scontro diplomatico con la Spagna, questo è il Domani che va a prendere e sottolinea in particolare l'offensiva della destra europea capitanata appunto da Giorgia Meloni per quanto sta succedendo a Ceuta, contadino capitano irripetibile, addio Baresi, il più libero di tutti. Ancora, Meloni flop, più irregolari e meno espulsi di Sanchez, questo è il Fatto Quotidiano. L'Italia in guerra con l'Arabia anti-Iran, il Parlamento ignaro, sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, anche questa è una notizia che si trova su tanti giornali. E poi Franco Piscinini, campionissimo del calcio globale. A Ceuta e ritorno, così invece l'Avvenire, Gaza disarma e ritiro, Trump che dice c'è l'intesa. Addio Don Antonio Mazzi, una vita donata ai ragazzi, la fotonotizia di prima pagina di Avvenire è su Don Mazzi. E poi però c'è anche l'addio a Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale. L'Europa si è fermata a Ceuta, così la Repubblica, i soldati italiani in mezzo alla guerra tra sauditi e Houthi, altra notizia forte, Franco Baresi capitano per sempre. Ancora il Manifesto, ecco, il Manifesto è l'unico quotidiano che non ha nemmeno una riga sulla morte di Franco Baresi. Il titolo di apertura è L'ora nera, in 50.000 arrivano nell'enclave spagnola di Ceuta a nuoto, 48.000 se ne vanno dopo una notte, ma ormai l'intera destra europea e mondiale grida all'invasione, attacca il governo Sanchez e Meloni fa di più, sospende gli accordi di Schengen e cerca la guida del movimento. E poi l'accordo su Gaza non è così storico, dice, nonostante Trump gioisca. Sulle 24 ore apertura economica, MPS, BPM, stop al dossier fusione, però anche qui ovviamente in prima pagina c'è la notizia della crisi umanitaria a Ceuta, c'è il Medio Oriente con le rivendicazioni di Trump sull'accordo storico per il disarmo di Hamas, c'è ovviamente Franco Baresi, calcio e Milan perdono il capitano. Vediamo un po' anche i giornali della destra, proprio velocemente, Confini blindati, questo è il Giornale, poi un giovane Franco Baresi con la fascia da capitano del Milan che solleva la Coppa Campioni, addio Baresi, cuore Milan, il capitano per sempre, morto Don Mazzi, angelo antidroga, Libero, volevano rifilarci i migranti, pensate un po', Ceuta invasa, il rosso Sanchez contestato, promette di cacciare i marocchini. Come imparare a vivere senza Baresi e ancora altre notizie che non sto a leggervi. Ora basta, l'Italia chiude le frontiere, questa è la verità, che parla del fallimento di Sanchez. Baresi è diventato un mito per onorare i genitori, invece la fotonotizia per ricordare appunto Franco Baresi. E oggi allora non si può non citare anche la prima pagina della Gazzetta dello Sport, anche qui la foto di Franco Baresi che solleva la Coppa dei Campioni, mio capitano, era al Piscinin, poi ha fatto la storia, ha vinto tutto e col suo Milan è sceso anche in B, il nostro calcio perde un gigante. C'è il rompipallone di Gene Gnocchi che dice Franco Baresi campione eterno, anche questa volta ci ha messo tutti in fuorigioco. Allora, queste le prime pagine, vi dicevo moltissima Ceuta, ovviamente sulle pagine dei giornali, avete sentito gli aggiornamenti nel nostro giornale radio. Per quanto riguarda la cronaca vi rimando alla pagina 2 e 3 del Corriere della Sera, comunque senza cibo né acqua, la marea dei migranti abbandona Ceuta, delle oltre 50.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola circa 48.000 l'hanno lasciata volontariamente, i fischi a Sanchez in visita, violata la nostra sovranità, così le parole del premier spagnolo. E poi anche una storia, la traversata di Madì, zuppo e sorridente, da me non c'è lavoro, voglio vivere medio. Pagine simili le trovate un po' su tutti i giornali, come su tutti i giornali trovate analisi e commenti su quanto è successo barra sta succedendo a Ceuta. Vi cito ad esempio dalla Repubblica l'analisi a firma di Leonardo Martinelli, la crisi spinta da Rabat per colpire Madrid e compiacere Trump, è una delle chiavi di lettura questa che viene data effettivamente per capire il perché dopo un periodo comunque di stagnazione nell'arrivo dei migranti lì al confine africano dell'Europa, invece nelle ultime giorni, nelle ultime ore ne stanno arrivando così tanti, a migliaia e migliaia. Vi invito, se volete, ad andarlo a leggere questo pezzo, questa analisi sulla Repubblica, analisi abbastanza simile anche sulla Stampa, vediamo un po', vi leggo anche qui solo velocemente il titolo, le ruggini sul Sahara e la propaganda maga ed è tempesta perfetta. La crisi tra Marocco e Spagna si lega alla rivalità eterna con Algeri, si parla dell'Algeria e del riavvicinamento del governo spagnolo di Pedro Sanchez con Algeri. Sanchez però ha anche irritato gli USA sull'Iran e ora è nel mirino sovranista. Questo è l'altro aspetto che viene sottolineato da tutti i giornali, ossia come ci sia un'offensiva della destra europea, della destra mondiale, del mondo MAGA nei confronti del premier spagnolo, lo dice bene il Domani con questo articolo che sottolinea il carico da apripista, diciamo così, che si è presa la nostra Presidente del Consiglio Meloni, che cavalca l'onda nera, dice Giulia Merlo sul Domani, e per affondare Sanchez si inventa le frontiere chiuse, l'Italia sospende Schengen, ci saranno i controlli ai confini marittimi e aerei con la Spagna, ma è una mossa inutile, sottolinea il Domani. Madrid, ossia il governo spagnolo, che replica e dice: solidarietà facoltativa, però il rispetto dei trattati no. Così, insomma, vi ho fatto un quadro dei vari aspetti su Ceuta, vi dicevo anche tanti commenti, io vi cito alcuni passaggi del commento di Gad Lerner in prima pagina sul Manifesto. L'odio razzista, la destra globale e il profitto dello sciacallo, scrive Gad Lerner. Oltrepassate le colonne d'Ercole dell'inciviltà, sovraccitati dalle immagini dell'umanità derelitta che annaspava fra marosi e scogli di una frontiera proibita, i nostri governanti hanno reagito con l'istinto degli sciacalli. Sanno che al pubblico ammaestrato quei poveracci inermi, seminudi e però divenuti improvvisamente moltitudine, trasmettono senso del pericolo, di violazione della sfera domestica e patrimoniale, di un'apocalisse tale da sovrastare anche il diffuso turbamento per gli eventi climatici enormi dell'estate 2026. Poi continua Gad Lerner citando, spiegando un po' tutte le i disastri in realtà che vengono dimenticati dai governanti italiani e non solo, e va a chiudere dicendo: mancheremo di rispetto alle vittime della strage di Ceuta, consumata là dove Africa ed Europa si sfiorano, se indugiassimo nel commentare le meschinità dei leader protesi nella speculazione politica o in cerca di alibi morale. Torniamo a sudare e vergognarci, ammorbati dal fiato degli sciacalli, mentre decine di migliaia di sventurati tornano sui loro passi. E direi che con queste parole di Gad Lerner sul Manifesto chiudo questa grossa pagina dedicata a quanto i giornali oggi scrivono per quanto riguarda Ceuta. Resto sul Manifesto per l'altra grande notizia. Vi dicevo ieri, la notte scorsa, quella tra l'altro ieri e ieri, in realtà Donald Trump ha annunciato questo accordo storico tra Israele e Hamas, che ha portato a casa lui, ovviamente, nelle sue parole. Alcuni giornali, ad esempio Il Giorno, ci credono, diciamo così, e parlano di questo accordo storico. Il Manifesto molto molto più scettico, a mio avviso giustamente scettico, dice che l'accordo sul disarmo di Hamas, però ci crede solo la Casa Bianca, con Trump appunto che gioisce, ma le posizioni restano distanti. Tel Aviv dovrebbe ritirarsi, ma non lo farà senza una totale rinuncia alle armi. Washington annuncia, infatti scrive il Manifesto, un minuto dopo Israele spara, l'offensiva continua, e anche in Cisgiordania ci sono le stesse scene di sempre, l'esercito copre gli attacchi dei coloni a Tel, una cittadina appunto in Cisgiordania. Così la situazione per quanto riguarda l'accordo farlocco su Gaza. L'altro aspetto che riguarda la zona medio orientale è la presenza del nostro contingente, del nostro esercito, dei nostri soldati in Arabia Saudita, e il fatto che l'Arabia Saudita potrebbe far partire un'offensiva di terra. Allora, torniamo al Domani per capire un po' la situazione. Un nuovo fronte in Yemen. L'Arabia Saudita prepara la grande offensiva. La guerra continua ad allargarsi, racconta il Domani, ma per Trump va tutto bene. Perché dice così? Perché secondo il Guardian Riyadh starebbe radunando le forze per un colpo letale agli UTA. E poi le parole dei Pasdaran: lo strato di Hormuz rimarrà chiuso per colpa delle azioni USA. Sempre per quanto riguarda la questione Arabia Saudita e in questo caso la presenza di militari italiani, vado al Fatto Quotidiano, che racconta così. Intanto dice che Riyadh sta preparando l'azione di terra nello Yemen, ma il titolone a doppia pagina 4 e 5 è questo: l'Italia in guerra, basta una delega in bianco. A marzo Crosetto aveva annunciato l'arrivo in Arabia con l'escalation. Il governo non ha cambiato i piani, neanche aggiornato l'aula. C'è un'intervista a Paolo Lembo, diplomatico dell'ONU, che dice: la missione è lecita, ma solo se c'è il sì del Parlamento. E ancora, visto che Crosetto ha detto subito, più o meno subito, che è tutto a posto, che erano tutti informati, il Corriere della Sera gli dà spazio per spiegare la sua posizione, la posizione del governo. Soldati in Arabia, dice il ministro della difesa, era noto, ma se servono spiegazioni torneremo anche in Parlamento. Pensate un po' che grande gesto altruista da parte del ministro della difesa Guido Crosetto tornerà pure in Parlamento a spiegare se fosse necessario. Sembra di dire che è necessario, lo dicono anche le opposizioni. Va bene, passiamo a Baresi. Dappertutto, ve l'ho detto, prime pagine, fotonotizie, foto di lui dopo il rigore sbagliato a Pasadena nella finale dei mondiali contro il Brasile, foto di lui che alza la Coppa dei Campioni, foto di lui di spalle con la maglia numero 6 del Milan, 6 per sempre, molti hanno giocato su questa cosa, su questo titolo, tra le tantissime decine di articoli, commenti, ricordi, ve ne cito uno dal Corriere della Sera. Luca Gelmini lo firma questo commento: una grandezza non scontata, quello sguardo sempre serio, la gloria sudata, è il titolo. Ma perché piangi per Franco Baresi? Hai 53 anni, non sei più il ragazzino che si commuove davanti al poster appeso in cameretta. Il calcio non è la tua famiglia, Baresi non è un parente, eppure piangi. Perché ci sono uomini che finiscono per diventare compagni di strada senza che tu te ne accorga. Non li frequenti ma attraversano la tua vita. La grandezza di Franco non era scontata, se l'è sudata la gloria. Quello sguardo sempre serio, quasi sofferente. In campo si percepiva che stava giocando più che una semplice partita di pallone e ti immedesimavi all'istante. La sua maglia, la leggendaria 6, era la tua maglia, perché Franco da travagliato aveva il senso di responsabilità. Le sconfitte se le caricava sulle spalle. Era fatto così. Il capitano non si attribuiva i meriti, si prendeva la colpa. È stato un leader naturale, senza la teatralità di un generale. Ma dove lo trovi un altro così? E allora grazie, Franco. Il modo giusto per salutarti è quello che ci hai insegnato tu, un braccio alzato, come quando comandavi la difesa più forte del mondo. Perché in fondo i milanisti si dividono in due categorie, noi che abbiamo visto Baresi e quelli che lo scopriranno dei nostri ricordi. Così Luca Gelmini, devo dire che il ricordo è, si dice in altri ambienti, bipartisan, è veramente unanime di Franco Baresi e non solo i milanisti. Ieri sui social il ricordo di Franco Baresi è arrivato veramente da tutti, dai politici, dagli ex compagni di squadra, dagli avversari, da chiunque. Insomma, di Baresi trovate di tutto e di più sui giornali. Ne parleremo anche noi tra un'oretta circa, vi ho detto, se vi va. In realtà volevo partire dalla questione, dalla morte di Franco Baresi, legandolo anche un po' a queste novità, la FIFA che voleva svendere ai privati le competizioni, in particolare i mondiali. Adesso sembra il passo indietro di Gianni Infantino in questa ultima notte, si vedrà come andrà a finire, però Baresi è stato effettivamente il simbolo, uno dei simboli di un calcio che non c'è più. Allora provare a giocare insieme nel ricordo di quelle emozioni non razionali di quando si era più giovani, bambini, ragazzini, ragazzi, giovani uomini e donne, e dire un po' qual è stato il vostro idolo sportivo. Ma questo lo facciamo dalle 10, continuiamo con la rassegna stampa. Ieri due morti, quella di Franco Baresi appunto, ma anche quella di Don Mazzi. Per ricordarlo, anche qui c'è su quasi tutti i giornali, prendo l'Avvenire ovviamente, che è quello che gli dà più spazio, la fotonotizia di prima pagina, addio Don Antonio Mazzi, una vita donata ai ragazzi, la copertina, la fotonotizia di prima pagina, e poi dentro una doppia paginata, addio Don Antonio Mazzi, il prete che vedeva i ragazzi prima della loro dipendenza, opinionista senza freni, in TV abbatté pregiudizi, offrì speranza, e ancora gli articoli e la rubrica sul Vangelo nella collaborazione con Avvenire, ho scritto una cosa, ve la mando, il racconto di quando mandava appunto i suoi pezzi, o ancora uno stralcio pubblicato ad Avvenire della sua autobiografia uscita l'anno scorso, Dio, la rabbia, poi la vocazione, volevo essere il padre di tutti, il ricordo di Piero Colaprico, io cronista di nero e le colline della droga da scalare, questo, insomma, tutto questo è stato Don Antonio Mazzi. C'è un bel ricordo anche sulla Repubblica, firma di Paolo Berizzi, in questo caso lui è stato l'ultimo di Repubblica ad intervistarlo qualche mese fa e oggi lo racconta. Dio Don Mazzi, prete di strada, dai ragazzi cattivi ai salotti TV, è morto a 96 anni il fondatore di Exodus, salvò con le carovane tanti giovani dalla tossicodipendenza. Va a fare un ricordo un po' storico di ormai più di 50 anni fa, nel 75, quando entrò appunto con le sue carovane al Parco Lambro, che in quel periodo era veramente in mano alla droga, e salvò diversi ragazzi. Lasciamo i ricordi di Baresi e di Don Mazzi per addentrarci un po' nelle questioni della nostra politica interna. Sui giornali c'è molto oggi di politica. Il caso Almasri, ad esempio, va, resto su Repubblica, visto che ce l'ho in mano per raccontarvela. I segreti di Almaseri verso l'AIA e l'effetto dell'ordine di arresto, scrive Giuliano Foschini. Se non ci potrà essere Almaseri, potrebbero esserci i segreti di Almaseri. E forse per qualcuno è un problema persino più grande, perché mentre il generale libico, dopo essere stato rimpatriato con un volo di Stato, è tornato libero a Tripoli, il suo telefono cellulare potrebbe presto prendere la strada opposta, quella dell'AIA. In realtà il telefono è stato restituito quando Almaseri è stato liberato, ma ne esiste una copia che potrebbe ora finire nelle mani dei magistrati dell'AIA. Contatti, messaggi, rubriche, dati, relazioni, insomma, la rete di rapporti costruita negli anni da uno degli uomini più potenti della Libia occidentale, una rete che inevitabilmente potrebbe attraversare anche l'Italia. È questo il possibile secondo tempo del caso Almaseri, scrive Giuliano Foschini. Altra vicenda, da Almaseri passiamo a Del Mastro, e anche qui lo sapete, in questi giorni tutta la polemica per le chat di Del Mastro. Dal Corriere della Sera, in questo caso ve lo prendo, chat di Del Mastro è braccio di ferro sulla cassaforte chiusa, l'ira delle opposizioni. E poi c'è anche lo sfogo dell'ex sottosegretario che dice: ma io non sono indagato, lasciato, questo non basta ancora. No, non basta ancora, perlomeno per le opposizioni. Dicevo, tanta politica. Ve lo ricordate il decreto sulle accise, sul taglio delle accise dei carburanti? Alla fine dovevano fare chissà cosa e molti hanno detto, la montagna ha partorito il topolino, parlando di questo taglio di 17 centesimi al litro solo per il gasolio. Beh, Repubblica oggi va a vedere un po' come sta funzionando questa questione, gli effetti del provvedimento del governo. Beh, non sta andando per niente bene, c'è da dire. Svanisce l'effetto sconto, è stangata sul piano dell'esodo, titola Repubblica. La curva dei prezzi ha cambiato direzione, doveva scendere e invece sale. Dal benzinaio scattano nuovi rincari. Ecco il conto aggiornato per chi si muove in città lungo le strade statali. Ieri per un litro di diesel ha dovuto pagare in media 2,080 euro, poco meno 1,995 per la stessa quantità di benzina. In un giorno la verde è aumentata di 0,6 centesimi, mentre il balzo del gasolio è stato di 1,4 centesimi. Va peggio in autostrada. Il diesel ha toccato quota 2,175 euro, mentre la verde è arrivata a 2,081. Anche in questo caso i prezzi sono cresciuti in 24 ore. I prezzi stanno aumentando nonostante il taglio delle accise reintrodotto dal governo. Gli sconti dovevano essere un argine, invece si stanno rivelando fragili, bruciati dalle tensioni nello stretto di Hormuz. A 4 giorni dall'entrata in vigore e a 6 dalla scadenza, l'effetto dell'intervento sul diesel si va sempre più assottigliando. Non è mai arrivato ai 17 centesimi al litro, come stabilito dal decreto approvato dal Consiglio dei Ministri. Al massimo si è spinto fino a 11,9 centesimi. E poi va avanti in questa analisi Giuseppe Colombo sulla Repubblica, a pagina 30, e chiude dicendo: forse va messo in conto anche il contraccolpo di una strategia che si sta rivelando insoddisfacente. Vedremo nei prossimi giorni cosa combineranno ancora. Politica e politiche, le politiche nel senso delle elezioni politiche l'anno prossimo, ma sappiamo che i partiti, governo e opposizione, stanno già guardando verso quella scadenza. Allora oggi c'è sulla Stampa, che adesso vado a recuperare, un lunghissimo articolo che racconta quello che si starebbe muovendo all'interno del centrodestra per quanto riguarda appunto le strategie in vista delle elezioni politiche del prossimo anno. Meloni arruola i governatori, Cirio e Federica in lista nel 2027, titola in prima pagina la Stampa, che poi appunto nelle pagine interne va a spiegare un po' qual è questa strategia del governo. Da una parte il centrodestra arranca nei sondaggi e teme l'avanzata del campo largo, dall'altra ci sono quei presidenti in scadenza preoccupati di rimanere ostaggio delle loro regioni, sospesi in un limbo elettorale con rischio di perdere l'ultimo treno per Roma. E così, tra due interessi convergenti, sta prendendo forma un'operazione di cui da alcuni giorni si sussurra lungo i corridoi di Montecitorio e Palazzo Madama. Alla fine si candideranno, vaticina un deputato di Fratelli d'Italia. Poi chissà. Tra i destinatari della profezia ci sono almeno due governatori del Nord, Alberto Cirio di Forza Italia e Massimiliano Fedriga della Lega. Ma poi, spiega questo lungo articolo di Oscar Serra sulla Stampa, ci sarebbero altri governatori / ex governatori in procinto di fare il grande salto. E chi sono? Sono Luca Zaia, ex presidente del Veneto, ora presidente del Consiglio regionale Veneto, e Attilio Fontana, presidente della Lombardia. E poi si vanno a spiegare tutti quegli intrecci che ci sono tra bilanciamenti, equilibri all'interno della destra. Sappiamo che l'anno scorso Salvini e la Lega hanno ottenuto di poter candidare un leghista in Veneto, che poi ha vinto, Alberto Stefani, però in cambio ci sarebbe il candidato per il centrodestra, per la destra in Lombardia, in mano a Fratelli d'Italia, ma Fontana che spinge ancora per il terzo mandato. Insomma, tutto questo guazzabuglio di intrecci all'interno del centrodestra, della destra. Adesso la stampa racconta che starebbero pensando di trovare questa soluzione. Ma non solo questo, solo di questo si parla, perché invece il Messaggero, sempre in vista delle elezioni politiche e della riforma della legge elettorale, dice: il vertice di Forza Italia da Marina Berlusconi, tre modifiche alla riforma per votare sì sulle preferenze. C'è una trattativa nel centrodestra sulla legge elettorale. Forza Italia chiede l'alternanza di genere, più libertà nei listini. La figlia del Cavaliere ha riunito alcuni big del partito per concordare insieme la strategia, ci racconta il Messaggero. Ma all'interno di Forza Italia ci sarebbe anche un altro obiettivo, che è anche un obiettivo di Meloni, più o meno dichiarato, ultimamente più che meno dichiarato, ossia il cambio dell'inquilino del Quirinale, al Colle, di Sergio Mattarella, perché è in scadenza il Presidente della Repubblica nel 2029. E allora Il Giorno, con Cosimo Rossi, racconta che Forza Italia punta il Colle. In che senso? Forza Italia, sempre all'interno delle trattative nel centrodestra per far passare la riforma della legge elettorale, vorrebbe arrivare a definire una figura di garanzia per il Quirinale, e quella sarebbe in qualche modo la contropartita indispensabile per far passare per i forzisti la riforma elettorale. Chissà se sarà davvero così, chissà se sarà davvero così, lo vedremo da qui alle elezioni politiche, da qui ai prossimi mesi. Si capirà come si stanno muovendo centrodestra. Oggi si parla del centrodestra, poi nel centrosinistra, il campo largo, tutto quello che sappiamo è una situazione, diciamo così, quasi speculare, nel senso che c'è un grande caos. Oggi se ne scrive poco sui giornali, ma c'è l'editoriale di Emiliano Fittipaldi sul Domani, che dice: se la sinistra rischia di fare la fine dei topi di La Fontaine. Non sto a leggervelo, però va ad analizzare puntualmente tutte le criticità, chiamiamole così, all'interno del centro-sinistra, della sinistra, del campo largo, che dir si voglia. Ritorno al Manifesto, per fortuna esiste il Manifesto, mi viene da dire, perché se no del non campeggio Notav, chiamiamolo così, non avremmo saputo nulla. E invece Manifesto, unico quotidiano che oggi lo racconta. Ci ricordiamo gli scontri, ci ricordiamo quello che è successo, ci ricordiamo forse alcune scelte fatte nei giorni scorsi proprio per attaccare il movimento Notav, quindi queste regole di non campeggio in valle. Ma i Notav sfidano i decreti a raffica del prefetto, ci racconta Rita Rapisardi da Torino. La prima notte del non campeggio è trascorsa illuminata dalle luci blu delle camionette della polizia, almeno 6, che hanno continuato a sorvegliare 50 persone rimaste all'addiaccio, impossibilitata a piantare una tenda. C'è chi l'ha ribattezzato il reato del campeggio, dopo che giovedì dall'ufficio del prefetto di Torino sono partite una serie di ordinanze per impedire ai militanti Notav di accamparsi per un weekend incontro previsto da tempo. La storia sarebbe potuta finire qui se dalla valle non avessero risposto alla loro maniera. Non più campeggio, ma presidio permanente a Venaus, un paratone verde dove lo scorso fine settimana si è svolta l'Alta Felicità, il festival da cui è partita la marcia dei 20.000 che ha raggiunto i cantieri dell'alta velocità, da cui poi sono nati gli scontri con le forze di polizia. Il racconto di Rita Rapisardi continua e si chiude così: l'hanno scritto pure in Notav su di un cartello, se si ne pa un campeggio, questo non è un campeggio, richiamando il pittore Magritte. Una bandiera palestinese lunga 30 metri circonda le persone in presidio e una seconda notte sul prato sotto le stelle le attende, perché i militanti Notav non si spostano e se ne stanno lì a fare questo non campeggio, appunto. Vi dicevo che tra poco, dopo le 9.30, avrò ospite Matteo Lepore, sindaco di Bologna, alla vigilia dell'anniversario, il 46esimo anniversario della strage della stazione di Bologna. Oggi l'unico giornale che parla dell'anniversario di Domani è La Stampa, lo fa con una pagina proprio da Bologna, con un inviato, Niccolò Zancan. Fakir, la scorta al sindaco, l'allerta scontri, le ferite di Bologna nel giorno del ricordo. Domani il corteo appunto per l'anniversario della strage. Lepore che si dice preoccupato per la democrazia nel nostro paese. Non so se star lì a scrivere, a leggervi tutto, perché poi approfondiremo anche appunto col sindaco di Bologna queste questioni, però alcuni passaggi ve li cito proprio per farvi capire il senso di questo reportage. Bologna è una città ferita, il sindaco Matteo Lepore è sotto scorta, 12 ragazzi dei centri sociali sono indagati per la guerriglia del 20 luglio, quel corteo che doveva essere in solidarietà con i familiari di Abderrahim Fakir, morto in diretta mentre era sottoposto a un fermo di polizia, si è trasformato in un disastro. Da allora si stanno moltiplicando gli appelli affinché la giornata di domani, in ricordo delle vittime della strage alla stazione di Bologna, sia quello che è sempre stata, una giornata di memoria e di preghiera civile. Verità e giustizia. Si incrociano queste due parole in due storie lontanissime fra loro, ma con in comune la stessa città. Erano le 10:25 del 2 agosto 1980. Bisognerebbe sempre ricordare quelle 85 persone, 85 pietre d'inciampo, adesso lucidate dai volontari, lungo la strada che dalla piazza della stazione attraversa via Indipendenza e arriva in piazza del Nettuno. C'è una frase nella sentenza di Cassazione datata 1 luglio 2025, l'ultima e definitiva sentenza sull'attentato alla stazione di Bologna, che ha il potere di riassumere in poche righe questa infinita tragedia italiana. Licio Gelli si poneva dunque al centro di un'alleanza di militari e civili volta al condizionamento degli equilibri politici del paese e al consolidamento di forze ostili alla democrazia, anche attraverso la gestione della violenza armata neofascista. La strage del 2 agosto 1980 si innestava e costituiva il culmine di tale strategia della tensione, poiché aveva, come quelle di Piazza Fontana e di Piazza della Loggia, uno scopo eversivo dell'ordinamento democratico. C'è scritto tutto, tutto quello che ci sarebbe da sapere. È di nuovo il 2 agosto, l'orologio della stazione di Bologna è ancora fermo alle 10:25. Così, Bologna sulla stampa. E resto sulla stampa perché c'è anche la cronaca, ovviamente. Sui giornali, l'avete sentito anche all'interno del giornale radio di Popolare Network, i campi Flegrei e la scossa di terremoto. Crolli e ferite, un terremoto di magnitudo 4.7, la scossa più forte degli ultimi 40 anni, racconta la stampa. E poi Messina, il crollo di quella palazzina, si scava senza sosta, un morto e 5 dispersi, non perdiamo le speranze. In realtà i morti sono diventati 2 perché questa mattina presto è arrivata la notizia del ritrovamento di un secondo cadavere sotto le macerie, quindi ci sono ancora 4 4 dispersi e vedremo quando e come li troveranno. Sono le 9:20, mancano pochi minuti alla fine di questa rassegna stampa, lasciatemi il tempo di riprendere fiato un attimo, di mettere insieme gli ultimi giornali. Intanto vi lascio a farvi compagnia a Francesco Guccini con una canzone di un bel po' di anni fa ormai, di una trentina direi.
Ancora qui a domandarsi e a far finta di niente, come se il tempo per noi non costasse l'uguale, come se il tempo passato ed il tempo presente non avessero stessa amarezza di sale. Tu non sai le domande, ma non risponderei per non strascinare parole in linguaggio d'azzardo. Eri bella, lo so, e che bella che sei, di contanto un silenzio, uno sguardo. Se ci sono non so cosa sono, e se vuoi quel che sono sarei, quel che sarò domani. Non parlare, non dire più niente, se puoi lascia farlo tra i tuoi occhi alle mani. Non andare, vai, non restare, stai, non parlare, parlami di te. Tu lo sai, lo so, quanto vanno disperse, trascinate dai giorni come piena di fiume, tante cose sembrate o credute diverse, come un prato coperto a bitume. Rimanere così, al naspare nel niente, custodire i ricordi, carezzare l'età, è uno stallo rifiuto, crudele incosciente, del diritto alla felicità. Se ci sei, cosa sei, cosa pensi e perché? Non lo so, non lo sai, se siamo qui o lontani, esser tutto un momento, ma dentro di te aver tutto, ma non il domani. Non andare, vai, non restare, stai, non parlare, parlami di te. E siamo qui spogli in questa stagione che unisce tutto ciò che sta fermo, tutto ciò che si muove. Non so dire se nasce un periodo o finisce, se dal cielo ora piove o non piove. Pronto a dire buongiorno, a rispondere bene, a sorridere a salve, dire anch'io come va. Non c'è vento stasera, siamo non siamo assieme, fuori c'è ancora una città. Se c'è ancora, bagliamoci dentro stasera, con gli amici cantiamo una nuova canzone. Tanti anni e son qui ad aspettare primavera, tanti anni ed ancora in pallone. Non andare, vai, non restare, stai, non parlare, parlami di te. Non andare, vai, non restare, stai, non parlare, parlami di noi.
Un mix un po' ardito, lo so, passare da Canzone delle domande consuete di Francesco Guccini alla sigla della rassegna stampa. Canzone che a un ascoltatore che mi scrive non gli è piaciuta per niente, dice ne ha fatte di tantissime bellissime, ma secondo me è molto bella anche questa canzone, ci aveva pure vinto il premio Tenco. Ma non è questo il tema, mancano 4 minuti alla fine della rassegna stampa. Vi cito gli ultimi 3 articoli. Il caldo, oltre al gasolio che già vi ho citato prima col da Repubblica, è un altro tema di periodo. Il gasolio nel senso il costo dei carburanti, il caldo. E allora, dalla stampa, vi vado a prendere questa doppia pagina, intanto che da una parte racconta come il po' sia al minimo storico, ci sono le autobotti in 100 comuni e se non piove è solo l'inizio. C'è un'emergenza idrica in Piemonte e in Lombardia, ora serve l'aiuto dello Stato, dicono a Cremona. Il livello del fiume è 8,59 metri sotto lo zero idrotermico. Regione Piemonte ha già messo 400.000 euro in fondi per dare una mano all'emergenza. Dall'altra parte Stefano Mancini, inviato al Sestriere, che dice l'afa tra le vette, 26 gradi a 2.300 metri. Ora investiamo sul turismo estivo. Al Sestriere caldo record, ma crescono i villeggianti del weekend in fuga dalle città incandescenti. Devo dire che avevo visto qualche giorno fa un comunicato stampa di non ricordo più quale associazione che si occupa del settore del turismo, e diceva che quest'anno tipo il 68-70% degli italiani in più hanno deciso di andare a fare le vacanze in montagna proprio per sfuggire a questo caldo incredibile. Chissà se è così, boh, sarebbe anche questo un tema forse di discussioni insieme, ma non oggi, vediamo, magari lo faremo. Passo al Fatto Quotidiano invece, il Fatto Quotidiano che come sempre ha articoli originali, oggi va ad occuparsi di una questione fiorentina ed è Gianni Barbacetto che lo fa, di solito scrive di Milano Gianni Barbacetto, oggi invece diciamo così va in trasferta a Firenze e parla di una Firenze svenduta e dice i palazzi per il sociale diventano B&B. Gli immobili di un ente pubblico vengono concessi a basso costo alle società che lucrano sugli affitti brevi in centro. Sono stati i cittadini di Firenze a scoprirlo. Passando per la centrale via Guelfa, hanno visto che l'edificio al numero 81, appartamenti pubblici gestiti da SP Montedomini, erano diventati bed and breakfast per turisti. L'azienda pubblica di servizi alla persona Montedomini ha accumulato nei decenni, grazie a donazioni e lasciti testamentari, un patrimonio immobiliare esplicitamente destinato dai donatori a persone in disagio abitativo. Lo stabile di Via Guelfa 81 e quello all'83 sono diventati invece appartamenti per turisti. Sotto accusa, scrive Gianni Barbacetto, è la sindaca PD Sara Funaro, criticata dai comitati cittadini ma anche dai partiti del centrodestra. L'ex sindaco Matteo Renzi, dalle pagine del Corriere Fiorentino, attacca Dario Nardella, suo successore a Palazzo Vecchio. Il caso Montedomini è una vergogna. Nardelli e i suoi fidati uomini hanno regalato un business pazzesco a soggetti privati, speculando sulla storia di Montedomini, eccetera, eccetera, eccetera. Se volete, lo trovate sul Fatto Quotidiano. Vi faccio un'ultima segnalazione, molto, molto, molto leggera. Ve lo dico, però è un po' un'analisi sociologica di una trasmissione che quest'anno ha fatto il suo record di ascolti, e si chiama Temptation Island. Non so se molti di voi, qualcuno di voi la conosce. E Walter City sul Domani dice: cosa c'è dentro un successo televisivo? Se il reality è a doppio fondo, il mondo di Temptation Island. È facile ridere del programma finito questa settimana su Canale 5, ma è uno dei format più interessanti di oggi. Oltre alla superficie del viaggio nei sentimenti, i concorrenti fanno pensare al concetto di crisi della presenza. È molto lungo l'articolo, molto molto, a mio avviso, interessante. Vi dico la verità, vi svelo un segreto. Settimana scorsa, per curiosità, visto che si parlava, sarebbero stati in onda la settimana successiva, cioè questa che sta per finire, le ultime tre puntate della trasmissione, ero in ferie e mi sono dilettato a guardare un paio di puntate per capire cos'è effettivamente quella cosa. E devo dire che al netto del che è facile ridere di questi personaggi quasi macchietta che sono i protagonisti di Temptation Island, degli stereotipi che portano avanti, chissà quanto consapevoli o meno, è davvero, a mio avviso, interessante cercare di capire cosa ci sta dietro al successo di una cosa del genere. E il Domani lo va a spiegare. Va bene, sono arrivate le 9:30, qualche secondo, una quarantina di secondi di blocco pubblicitario e poi torniamo con la parte degli approfondimenti di Itaca di oggi, a tra pochissimo. Minuti, rieccoci ascoltatori ad ascoltatrici, la seconda parte di Itaca. Staremo insieme fino alle 10:30. Dalle 10, come vi dicevo, apriamo i microfoni e parliamo insieme, partendo dalla morte di Franco Baresi, però per provare ad alleggerire un po' questo caldissimo sabato 1 agosto e capire un po' insieme chi è stato, chi è il vostro idolo sportivo. Mi scrive un'ascoltatrice che ha visto Temptation Island ed è d'accordo sul fatto che andrebbe utilizzato per spiegare educazione affettiva, sessuale, eccetera, eccetera, in riferimento all'ultimo articolo sul Domani che vi ho letto a proposito del record di ascolti di questa trasmissione di Canale 5, ma io faccio un salto ancora indietro e torno all'articolo che vi ho letto dalla Stampa una decina di minuti fa. Vi dicevo, la Stampa oggi unico quotidiano che anticipa in qualche modo la data significativa, fondamentale per la nostra storia, per la nostra democrazia. Il 2 agosto, Bologna, 2 agosto del 1980, la strage, e ne parliamo insieme al sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che ringrazio di essere con noi. Buongiorno sindaco, benvenuto. Pronto? No, ho un problema, non mi sente il sindaco, forse ha il microfono mutato. Provo a chiedere, vedere. Sindaco Matteo Lepore, eccoci, buongiorno.
Sentite?
Eccoci, ora la sentiamo. Intanto buongiorno, grazie per essere qui con noi. Radio Popolare ha sempre seguito con estremo interesse e attenzione, ovviamente, ogni 2 agosto dal 1980. Senta, sindaco, siamo alla vigilia di una giornata importantissima davvero per la sua città, ma sottolineavo per tutta Italia, per la nostra democrazia. Cosa significa per lei, per Bologna, questa data?
Domani sarà un grande momento di partecipazione. Da 46 anni Bologna si ritrova, migliaia di persone che marciano accanto ai familiari delle vittime, 85 morti, oltre 200 feriti per una bomba alla nostra stazione. E la novità di quest'anno è che c'è una sentenza passata in giudicato che indica i mandanti e le trame oscure, che ora oscure non sono più, sono 1700 pagine di sentenza, dove si legge la storia del nostro paese, cioè che la loggia massonica P2 insieme a apparati dello Stato e connivenze politiche, terroristi neri, hanno messo quella bomba alla stazione.
Senta, sindaco, il manifesto, lo slogan, insomma, scelto per l'anniversario di quest'anno è Bologna 10-25, nessuna coincidenza. Lo dicono, lo hanno ribadito anche i familiari delle vittime. Per quanto accaduto quel giorno, c'è ancora chi spinge per altre spiegazioni, invece domani servirà a ribadire ancora verità e giustizia per quello che è stato.
Sì, finalmente nel nostro paese abbiamo una sentenza che è passata in giudicato, quindi quello che è scritto nelle sentenze è una certezza sancita dai tribunali che non può essere ribaltata. Nonostante questo, c'è ancora chi prova, attraverso siti internet, pagine di giornali, a raccontare una storia diversa, e per questo i familiari delle vittime ci chiedono di stare accanto a loro, perché a loro è costato dolore, sacrifici, aspettare 46 anni nei tribunali della giustizia. Non hanno mai chiesto vendetta, hanno chiesto che la comunità bolognese stesse loro accanto. Tante volte i presidenti della Repubblica hanno letto messaggi il loro sostegno. Adesso che abbiamo una verità, qualcuno ancora una volta la vuole cancellare o nascondere.
Lo citavo da questo articolo sulla stampa, immagino che l'abbia visto proprio. C'è un passaggio che parla di un passaggio di quella sentenza che dice tutto, fa riferimento a Licio Gelli, e questo articolo chiude dicendo 2 agosto, l'orologio della stazione di Bologna è sempre fermo alle 10.25, un'immagine emblematica quella per ricordare quello che è stato, ma anche per attualizzare quello che è stato. Lei nei giorni scorsi ha fatto un appello, ha chiesto di esserci, lo ha ribadito anche prima, in tanti domani per una giornata di ricordo, di richiesta appunto di verità e di giustizia, ha chiesto di esserci in tanti, ha chiesto che ci siano i giovani, insomma. È anche un modo per l'istituzione bolognese, per la cittadinanza bolognese, di attualizzare in qualche modo quella data in un periodo dove vecchi rigurgiti stanno ritornando fuori in maniera molto forte.
Beh, è davanti agli occhi di tutti quello che succede nel mondo, con una forte crescita dell'estrema destra in tutta Europa e non solo. Abbiamo manifestazioni col braccio teso in tutte le città italiane. A Bologna invece siamo da sempre abituati a ritrovarci il 2 agosto di fronte a Piazza Medaglia d'Oro, dove sono morte tante persone per una bomba, dove c'è una lapide che indica che ha un'origine di matrice fascista. E quindi Bologna è una città che non dimentica e sa che attraverso la democrazia e la partecipazione si può riscattare l'orgoglio del nostro paese.
Bologna risponde, lo ha detto sempre lei in questi giorni, come lo hanno ribadito anche il presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime. Bologna risponde, Bologna ha sempre risposto quando è stata ferita. Il suo augurio è che sarà così anche questa volta. Come questa volta, diciamolo, c'è un clima particolare quest'anno a Bologna, ci sono stati quei fatti di qualche settimana fa, la manifestazione per Fakir, lei poi adesso è sotto scorta, insomma c'è un'atmosfera, una situazione particolare, a freddo, per quanto può essere a freddo la sua risposta, visto che comunque sono questioni di questo ultimo periodo e la toccano proprio in prima persona. Cosa dice? Quale sarà la risposta di Bologna e la sua risposta?
Io credo che siamo in una fase di tensione nelle piazze, nel paese, dove opposti estremismi provano a minare la nostra democrazia, anche sui social, con tante false notizie e mettendo le persone nel mirino. Io credo che le piazze non vadano lasciate ai violenti, è per questo che i democratici e i cittadini devono essere presenti, perché poi i vuoti si riempono. Essere accanto ai familiari delle vittime è molto importante, e sono convinto che domani sarà una grande giornata di partecipazione pacifica, determinata e orgogliosa.
Sindaco, ha citato i social e allora vorrei restare qui proprio perché lei è finito sotto scorta a causa delle minacce anche di morte che le sono arrivate via social negli ultimi giorni, proprio ieri su Repubblica. Ho recuperato questo articolo, c'è una pagina che parla, appunto, è andata un po' ad analizzare i flussi, diciamo così, di questi messaggi, e leggo solo il titolo per far capire ad ascoltatori ed ascoltatrici di cosa si parla. Dice: si allunga l'ombra maga sulla campagna social contro il sindaco Lepore, e sembrerebbe che questa operazione contro di lei si vada ad inserire in un'attività di condizionamento più generale dei media europei. Cosa ne pensa?
Io non so dire che ci sia dietro, però è chiaro che quell'onda di odio che si è propagata è mossa da tanti profili falsi, costruiti con l'intelligenza artificiale. È chiaro che ci sono anche tante persone che in buona fede criticano me, l'amministrazione, la città, e quindi le critiche vanno sempre accettate, però il dibattito è falsato quando ci sono migliaia, ed è provato, di profili invece che, guidati dall'intelligenza artificiale, scaricano odio. Poi le persone leggono notizie che non sono vere, come ad esempio che l'arma dei carabinieri avrebbe rifiutato di darmi la scorta, o che non siamo mai stati in piazza per Alessandro Ambrosio, il capotreno che è stato ucciso. Ecco, questo falsa la democrazia, è già successo in tanti paesi europei. Pensate se questo sistema venisse usato in un collegio durante un collegio in bilico durante le elezioni politiche o le primarie del centro-sinistra, no?
Stavo pensando proprio a quello, sa, perché oltre al suo caso specifico che ha ricordato, ma mi vengono in mente altre campagne social di odio strumentalizzante, diciamo così, nei confronti di altri suoi colleghi, primi cittadini di altre grandi città del centro-sinistra, e soprattutto sempre su un tema che è inutile negarlo, sarà al centro della prossima campagna elettorale, che sia per le politiche, sia per le amministrative, o sia la sicurezza. Quindi è facile vederci dietro veramente una strategia, quasi.
Sicuramente ci sono tecnologie a disposizione di chi ha risorse per poter fare queste cose, e non è un modo equo di affrontare la competizione elettorale, dove i cittadini devono sapere che la politica si confronta sulle idee. Chi usa le falsità evidentemente ha paura degli avversari, e questo è un problema in una democrazia.
È un grosso problema, sindaco. Io la ringrazio davvero tantissimo per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Le chiedo un'ultimissima cosa, le potrà sembrare un po' strano, però mi ha sentito, forse stavo dicendo che poi parlerò con i nostri ascoltatori a partire dalla morte di Franco Baresi, che è stato il loro idolo sportivo. Lei è bolognese, immagino ti fa Bologna.
Certo.
Qual è stato il suo idolo sportivo? Così chiudiamo con una nota di leggerezza, dopo aver parlato del ricordo, della verità, della giustizia, di quello che sta succedendo.
Io sono intanto vicino alla famiglia di Franco Baresi e ai tifosi del Milan per questo lutto, perché è stato un grande campione. E poi quello che posso dirle è che il mio idolo è stato Magic Johnson, perché sono un grande appassionato di basket.
Condivido anch'io, proprio è uno dei miei idoli. Sindaco, la ringrazio. Grazie. Davvero molto. Non so se si dice buon 2 agosto, ma spero davvero che domani la giornata a Bologna sia quello che si augura lei. Buona giornata.
Arrivederci, salve.
Grazie mille. Era Matteo Lepore, il sindaco di Bologna, alla vigilia appunto di questa giornata importantissima per Bologna, e non solo, l'anniversario della strage. In questa canzone che vi faccio ascoltare adesso, sono passato da Guccino, adesso passo ad Andrea, due mostri sacri del cantautorato italiano, c'è un passaggio di questa canzone in cui si fa riferimento proprio a quello che è accaduto il 2 agosto del 1980 a Bologna, quando dice: camminavi alla stazione con a fianco il tuo assassino.
Se ti tagliassero a pezzetti, il vento li raccoglierebbe. Il regno dei ragni cucirebbe la pelle e la luna tesserebbe i capelli e il viso e il polline di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore, che cantavi parole leggere, parole d'amore. Ho assaggiato le tue labbra di miele rosso, rosso. Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso. Rosa gialla, rosa di rame, mai ballato così a lungo, lungo il filo della notte, sulle pietre del giorno. Io suonatore di chitarra, io suonatore di mandolino, alla fine siamo caduti sopra il fieno. Persa per molto, persa per poco, presa sul serio, presa per gioco. Non c'è stato molto da dire o da pensare. La fortuna sorrideva come uno stagno a primavera, spettinata da tutti i venti della sera. E adesso aspetterò domani per avere nostalgia. Signora libertà, signorina fantasia, così preziosa come il vino, così gratis come la tristezza, con la tua nuvola di dubbi e di bellezza. T'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur grigio fumo. I giornali in una mano e nell'altra il tuo destino, camminavi fianco a fianco al tuo assassino. Ma se ti tagliassero a pezzetti, il vento li raccoglierebbe. Il regno dei ragni cucirebbe la pelle. E la luna tesserebbe i capelli e il viso. E il polline di Dio il sorriso.
Sono le 9:47 minuti, Alessandro Braga con voi, questa è Itaca, staremo insieme fino alle 10:30. Mi state già scrivendo sui vostri idoli sportivi, ad esempio Gianfranco dice che da sempre è Dorando Petri e invece Stefano dice che il suo idolo era Franco Bitossi e spiega il perché, dice nell'epoca di Merx lui con i suoi attacchi di tachicardia mi faceva impazzire, sembrava sul punto di schiattare e poi tornava in sella alla grande. Non so se con le regole di oggi potrebbe correre. Stefano scrive così al 331-6214013, è il numero per SMS, Telegram e WhatsApp se volete, perché poi dalle 10 in poi apro anche i microfoni, i telefoni, lo 02 33 001 001, per chiacchierare un po' insieme, partendo appunto dalla morte di Franco Baresi, capire un po' chi è stato il vostro idolo sportivo. Ma adesso facciamo un salto in Perù, in miniere d'oro, in miniere d'oro etiche. Perché? Per questa ragione. partiamo da Puerto Maldonado, è nella regione di Madre de Dios, nel sud-est del Perù. È un territorio che è importantissimo dal punto di vista ambientale, è uno delle porte principali per l'Amazzonia e uno degli ecosistemi che ha la più alta biodiversità di tutta la Terra. Ma nonostante questo immenso valore naturale che potete capire, è una regione che è tra le più colpite dall'estrazione aurifera illegale in Sud America. Perché? Ci sono attività minerarie che sono prive di controlli e negli anni hanno provocato delle conseguenze ambientali e sociali gravissime. Deforestazione, per farvi un esempio, oppure l'inquinamento dei corsi d'acqua, o ancora la perdita appunto di questa biodiversità e poi le tensioni che aumentano sempre di più per le comunità locali. In questo contesto esiste una cooperativa mineraria, si chiama AMATAF, che prova ad andare in controtendenza. Perché? Perché è una realtà che rappresenta un'alternativa all'estrazione illegale. Cioè, ci sono questi minatori che autonomamente hanno scelto di intraprendere un percorso che è fondato sul rispetto degli standard ambientali, degli standard sociali, e sono riusciti ad ottenere una certificazione, Fairmined si chiama, è, diciamo così, lo standard internazionale che garantisce l'estrazione dell'oro responsabile, etico e tracciabile. E Valentina Bosoni ha intervistato Francesco Belloni, che è il cofondatore del marchio di gioielli Ethical Jewels ed è il titolare della gioielleria Belloni, che proprio per conoscere da vicino questa realtà è andato lì e si è fatta raccontare, Valentina, il suo viaggio attraverso queste miniere sostenibili e come effettivamente sono diverse dai metodi di estrazione più comuni, che invece sono quella cosa illegale e incivile. Allora sentiamo l'intervista di Valentina Bosoni a Francesco Belloni.
Il 12 luglio sono tornato da un bellissimo viaggio. Sono stato a visitare delle miniere in Perù, nella regione amazzonica, vicino alla città di Puerto Maldonado, e sono stato a visitare delle miniere certificate Fairmined, fair come etico e giusto, e mined teso come mined, cioè estrazione mineraria. Le miniere sono tutelate, controllate e verificate dall'Alleanza per la Minera Responsabile, un'associazione nata in Colombia intorno al 2010 e che ha creato questa certificazione Fairmined, e si occupa di accompagnare le miniere artigianali a ottenere questa certificazione e poi a verificare insieme ad auditori esterni che il protocollo Fairmined sia rispettato da queste miniere. Io ero già stato in Colombia nel 2018, in Perù nel 2022, in un'altra zona, nella regione di Puno. Lì erano miniere a 4.000 metri, qui invece ovviamente a livello del mare in Amazzonia, e l'esperienza è stata interessante e toccante.
Che cos'è che ti ha colpito di più di quello che hai visto?
Rispetto agli altri viaggi che avevo fatto, dove avevo incontrato ovviamente sempre situazioni straordinarie in cui, cioè, i minatori sono dei veri e propri pionieri. In particolare in questo viaggio mi ha colpito la loro determinazione. I minatori artigianali della zona di Madre de Dios, appunto a Puerto Maldonado, sono degli eroi, perché estraggono l'oro in una zona dove l'estrazione mineraria illegale è la normalità. Il fatto di avere deciso di estrarre l'oro seguendo appunto la certificazione, e quindi senza usare mercurio, senza usare cianuro, in particolare i minatori illegali usano molto mercurio, questa scelta di diventare ovviamente miniere formali riconosciute dal governo e di scegliere di non inquinare è una scelta da eroi.
Ti volevo chiedere in che cosa differiscono concretamente queste miniere sostenibili rispetto ai tradizionali siti di estrazione, che sono spesso appunto considerati tra le attività industriali con il maggiore impatto sull'ambiente.
Allora, la certificazione Fairmined prevede che i minatori devono estrarre l'oro seguendo le leggi dei paesi dove si trovano, e le leggi del Perù, dell'Ecuador, della Colombia, della Bolivia sono comunque leggi severe per quanto riguarda l'estrazione mineraria, prevedono appunto la tutela dell'ambiente, la tutela della sicurezza dei lavoratori. Il problema è che nessuno le fa rispettare, e quindi i minatori informali, i minatori illegali estraggono l'oro inquinando e deturpando l'ambiente, disboscando, mentre invece i minatori certificati Fairmined devono ovviamente rispettare le leggi dei loro paesi. Inoltre devono fare delle cose in più, per esempio quando lasciano un'area in cui hanno estratto l'oro devono ripiantumarla con la vegetazione. Per questo motivo loro ricevono il prezzo dell'oro di mercato come pagamento da parte dei players, no? Tipo noi. In più ricevono un Fairmined Premium che è di $4 oltre il prezzo di mercato, quindi di $4,000 al chilo, per migliorare le tecnologie della miniera. Sono miniere molto avanzate dal punto di vista sia della sicurezza dei lavoratori, ovviamente tutti coi caschi, i guanti, gli stivali, le tute da lavoro idonee, e poi gli strumenti. Grazie al Fairmined Premium, non so, loro usano il tavolo gravimetrico, che è quello che permette appunto di separare l'oro dagli altri materiali senza usare il mercurio. Ecco, una cosa molto interessante è il coinvolgimento delle donne. Normalmente nel mondo minerario non sono molto, come si può dire, presenti le donne, se non in attività tipo cucinare, eccetera, eccetera. Invece io ho conosciuto, questa volta sono andato, quattro delle miniere, le direttrici sono due sono donne, quindi belle differenze.
Quali sono gli effetti più concreti dell'estrazione mineraria più comune?
Gli effetti nefasti più concreti sono l'inquinamento da mercurio e il disboscamento. L'inquinamento da mercurio perché? Perché i minatori, diciamo illegali, usando vecchi metodi di estrazione, usano il mercurio per separare l'oro dal resto del materiale, dove, nella sabbia, no, dove loro scavano. È molto più veloce forse del tavolo gravimetrico, però il mercurio viene praticamente bruciato per separarlo da loro e va nell'aria, quindi poi ci sono le piogge che piovono e lì pensate, nella regione amazzonica è ricchissima di acqua, l'acqua si inquina di mercurio e poi loro pescano e voi potete immaginare cosa mangiano. Poi si ammalano anche loro, diciamo, utilizzando il mercurio, perché lo respirano mentre questo evapora. I minatori illegali sono lì vicino, no? E poi c'è il disboscamento indiscriminato.
E come funziona, com'è che viene portata avanti, diciamo, questa attenzione crescente verso la sostenibilità nel settore dell'estrazione?
Allora, ci sono miniere riunite in cooperative, in cui i minatori formano delle cooperative, e in alcuni casi invece sono anche miniere, diciamo, a gestione familiare. Le miniere, per esempio, lì di Puerto Maldonado sono quattro miniere, diciamo, a gestione familiare, che ci sono riunite in questa organizzazione che si chiama AMATA. Quindi fanno un po' consorzio, ma sono comunque quattro punti miniera separati con una gestione separata. Poi l'oro praticamente lo esportano insieme. Quindi ci sono vari tipi di iniziative. La cosa importante è che sono tutte miniere artigianali di piccola scala, perché questo è lo status che devono avere per avere la certificazione Fairmined. Non possono essere, diciamo, miniere troppo grandi, oppure che estraggono tantissimo oro al mese.
Era Francesco Belloni, intervistato da Valentina Bosoni, che ringrazio. Questo suo racconto al ritorno dalla visita di queste miniere d'oro etiche e sostenibili in Perù. Sono le 9:56 minuti. Tra 3 minuti circa un brevissimo blocco pubblicitario e poi, appunto, apriamo i microfoni insieme. Già mi state un po' scrivendo al 3316214013 dicendomi qual è stato, qual è il vostro idolo sportivo. Proviamo nell'ultima mezz'ora di Iteca ad alleggerire un po' il clima e a parlare insieme di queste cose. Potrete chiamarmi anche allo 02 33 001 001. Potete continuare a scrivermi in questi minuti al 3316214013 per SMS, Telegram e WhatsApp. Potete anche mandarmi una mail a diretta@popolarenetwork.it. Io arrivo al blocco pubblicitario con un'altra canzone, perché credo che l'abbiano già fatto altri colleghi e colleghe, di ricordare la bellissima serata di mercoledì al Castello Sforzesco e di ringraziare chi c'è stato, e anche di dire che è stata veramente una grandissima serata organizzata da Radio Popolare. Intendo ovviamente il concerto di Patti Smith. E allora, con Because the Night, arriviamo alla pubblicità e poi apriamo i microfoni.
Take me now, baby, here as I am. me close, try and understand. Desirous hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Le 10 e un minuto, di nuovo buongiorno a tutti e a tutti da Alessandro Braga, Itaca insieme a voi fino al giornale radio delle 10:30. Qual è il vostro idolo sportivo? Dai, ditemelo. Ieri è morto Franco Baresi, oggi davvero paginate di ricordo. Un campione al di là del tifo, delle tifoserie, insomma, ricordato veramente da tutti. Allora prendiamo spunto, partendo da lì, per chiacchierare un po' e dirci chi è stato, chi è il nostro idolo sportivo, magari quando si era bambini, ragazzini. Ad esempio Sergio mi scrive al 331-6214013 e dice che secondo lui Baresi era un suo idolo, sicuramente uno dei liberi insieme a Shira Beckenbauer più forte della storia del calcio mondiale, però dice: essendo un appassionato di atletica metto tra i miei idoli Pietro Mennea, il suo record sui 200 ha resistito per quasi 17 anni. Questo è Sergio che dice abbonato, grazie Sergio. Invece quest'altro Mario dice: sono tantissimi idoli sportivi, pensa, il primo che ricordo è un tale Frigerio che 45 anni fa era capitano della squadra del mio paese. Luca invece dice: io scelgo Francesco Panetta per la sua cavalcata solitaria nei 3000 siepi mondiali di atletica di Roma, letteralmente trascinato da tutto lo stadio olimpico a vincere davanti a formidabili campioni africani, leggendario. Chi non sa di cosa parlo può cercare la sua impresa in rete, dice Luca. Enrico dice che invece sono due Ayrton Senna e Maradona. Carlo dice Marco Van Basten. Vediamo, guarda, c'è già una telefonata. Vi volevo far sentire l'intervista che ha fatto ieri sera Mattia Guastafierro a Roberto Bertoglio, storico capo della Fossa dei Leoni, prima di prendere le telefonate, ma suonano i telefoni e la priorità è sempre a voi. Pronto?
Pronto?
Ciao, buongiorno, chi sei? Come ti chiami?
Ciao, io sono Giorgio.
Giorgio, buongiorno.
Il mio eroe sportivo è un personaggio che pochissimi conoscono.
Vediamo.
Il Carletto Airoldi di Milano. Chi era Carletto Airoldi? Era
non lo so a me.
Maratona. Allora, il campione di maratona della Lombardia alla fine del XIX secolo.
Ah.
Quando ci furono le prime Olimpiadi ad Atene nel 96, Airoldi, per partecipare alle Olimpiadi, fece a piedi il percorso tra Milano e Atene.
No.
E si presentò alla partenza. Venne riconosciuto dal rappresentante italiano del comitato organizzatore, che lo cacciò in malo modo accusando di essere un professionista. Perché?
Mm.
Perché qualche mese prima aveva vinto una gara a Gallarate e gli avevano dato come premio un paio di scarpe. Così venne escluso e si mise a piangere mentre aveva luogo la maratona. Il mio eroe sportivo è lui.
Bellissimo, bellissimo. Sei in macchina, non stai andando in vacanza, vero? Perché se no ne approfitto per chiederti com'è la situazione sulle strade.
Allora, sono in macchina, oggi ho ancora qualche lavoricchio, sono in vacanza da lunedì.
Ok, perché questo è un altro tema che mi toccherà trattare, immagino, perché insomma è il caldo, il traffico, il costo dei carburanti, sono temi che purtroppo ci toccano tutti. Ti ringrazio moltissimo per questo racconto del tuo idolo sportivo. Ciao, grazie.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao. 0233 001 001, se volete chiamare. Simone dice Carl Lewis, il figlio del vento, forza ed eleganza che ho rivisto 20 anni dopo in Bolt. E invece Stefano dice che il suo idolo sportivo da sempre è Jesse Owens, ma anche Berruti, Menné e Kobe Bryant sono stati grandi campioni che stima molto. 0233 001 001 se mi volete telefonare, 331 6214013 per gli sms, i telegram e i whatsapp. La mail è diretta at popolarenetwork.it. Questo che vi faccio sentire adesso invece è Roberto Bertoglio, che è stato uno storico capo della Fossa dei Leoni, soprannominato l'ultimo imperatore. Lo ha intervistato Mattia Guastafierro ieri proprio per ricordare Franco Baresi.
Ma diciamo che i due che ricordo di più sono: il primo è quando ha alzato la Coppa a Barcellona, perché praticamente era una rivalsa sua, ma di tutti noi tifosi che avevamo visto il Milan in Serie B, e sua, che quando il Milan è andato in Serie B aveva ricevuto offerte per poter andare a giocare da qualsiasi altra parte, le aveva rifiutate tutte, era rimasto e in quel momento si ritrovava ad alzare la Coppa, per cui una rivalsa personale, ma che vivevamo anche noi in prima persona, insomma. E poi le sue lacrime quando terminò la carriera, il suo giro di campo a salutare tutto il pubblico di San Siro in lacrime, esprimevano proprio quel dolore di smettere di giocare, di lasciare quella maglia che aveva indossato per tantissimi anni, ed era il nostro dolore, il nostro dispiacere.
Tu personalmente hai un episodio che non ti dimenticherà mai, in cui l'hai incontrato e avuto modo di proprio scambiare un rapporto umano con lui?
Ma lui era, questo si sa, molto molto schivo, molto molto chiuso, pochissime parole, però tutte le volte che, le poche volte, insomma, noi non eravamo soliti a invitare giocatori, non ci piaceva, non era una cosa che ci diceva molto di invitare giocatori a feste o cose del genere. Un paio di volte ci è capitato di invitare lui, un anno quando raggiungevamo i 5.000 iscritti e poi anni dopo, molti anni dopo, primi anni 2000, quando presentammo il nostro libro, e lui venne con piacere, con molto, molto simpatia, portando le sue poche parole, ma la sua presenza di persona, di un'umanità incredibile. Lui, per noi in lui vedevamo il nostro alter ego in campo, lui rappresentava, incarnava quei valori che i tifosi hanno verso la maglia, la grinta, il milanismo, quel milanismo che è la passione popolare proprio che arriva dal cuore della gente, non per niente i milanisti sono chiamati cacciavite, e lui in due parole era era noi in campo, esprimeva questo, il noi in campo, vedevamo in lui questo.
C'era un rapporto tra lui e i tifosi che forse oggi si vede diversamente, secondo te?
Assolutamente, io credo che lui e tutta quella generazione che giocava a fianco lui, Evani, Filippo Galli, insomma tutta quella generazione, quel Milan, è stata l'ultima squadra di giocatori umani. Poi siamo passati ai super divi, a più vicini alle star del cinema che ai giocatori di calcio. È un calcio che è completamente cambiato, che per, parafrasando il titolo di un film, per qualche dollaro in più si cambia maglia, si va a giocare in Arabia, in Africa, ma non per mancanza di riguardo all'Africa o all'Arabia, ma per un calcio che non, dove ti danno più soldi tu vai, no? Ma senza nessun rispetto per la maglia che hai indossato, che ti ha fatto crescere. Si possono fare tanti esempi, dall'ultimo allenatore che è arrivato a allenare la nazionale a Donnarumma, però vabbè.
Lasciamo stare, sì.
Lasciamo stare,
Roberto.
Lasciamo stare.
Beh, comunque non sei il solo, non sei stato il solo in queste ore a ricordare il suo carisma quasi magnetico, il suo essere schivo ma in grado comunque con lo sguardo,
sì, lui sembrava
a trasmettere veramente tante cose, sì, tutte insieme.
Lui sembra due persone completamente differenti da quando era in campo e quando era fuori. In campo, cioè, emanava veramente uno spessore, un carisma pazzesco, e dicono anche negli spogliatoi, mentre fuori non sembrava quello che poi portava in campo, era, come dicevamo prima, molto, molto schivo, molto chiuso, pochissime parole, mentre quando andava in campo cioè il tifoso proprio si vedeva in lui era quello che il tifoso avrebbe voluto essere se avesse potuto giocare una partita di calcio.
Dal punto di vista calcistico c'è poco da aggiungere, io credo, Roberto, se qualcosa vuoi dire proprio in 30 secondi.
Direi che è stato uno dei difensori più forti, io non dico solo in Italia ma in assoluto nel mondo, uno che ha già in tempi non sospetti ha giocato un calcio moderno, un calcio all'avanguardia, credo che anche rispettato da tutti gli avversari. Vedevo appunto oggi più volte la videoclip di Maradona con la maglia di Baresi, che dice è stato il mio più grande avversario, per cui credo che quando ricevi gli omaggi da un giocatore di tale livello è detto tutto.
Sicuramente, e poi tutti noi non ci dimenticheremo mai le immagini di qualche mese fa quando insieme a Beppe Bergomi, l'altro grande capitano dell'Inter, hanno portato la fiaccola olimpica durante i giochi invernali. È stato un bel momento anche quello, che ha chiuso forse anche
idealmente la carriera. È stato l'ultimo omaggio di Milano e del mondo sportivo a Franz Baresi. Sì.
Il suo rapporto con Berlusconi proprio in 10 secondi com'era?
Ma io non lo so, non credo. Io credo che lui sia stato, ho sentito l'intervista che ha fatto prima il docente Simonetti, se non sbaglio.
Simonetta, sì.
Simonetta, che diceva che era un uomo libero, e in effetti lo era in tutti i sensi. Non dimentichiamo che lui nasce in un Milan povero, che rimane in un Milan povero, per cui non è che lui sia legato a Berlusconi perché ha vinto, perché ha portato il Milan ai massimi livelli. Lui nasce in un Milan povero e rimane e cresce con tutto questo Milan, per cui non credo ci fosse un, se non quello del presidente che ti ha fatto vincere tanto, vabbè, ok, per cui, però niente di non credo ci sia
un rapporto professionale.
Sì, esatto, credo professionale e di rispetto per quanto ti ha fatto, ti ha portato,
certo,
come società calcistica, chiaro.
Mi stanno arrivando davvero tantissimi messaggi al 331-621-4013. Ad esempio Paolo mi dice, te ne cito due: François Peinard, capitano del Sudafrica ai mondiali di rugby del 95, che aiutò Mandela nel suo percorso contro l'apartheid, e Gaetano Scirea era il mio personale esempio sportivo, dice. A metà degli anni 80 giocavo nel suo ruolo e volevo essere come lui in campo e fuori, e invece Stefano dice: in camera avevo il poster di Giacinto Facchetti e Gustav Töni. Andrea dice: Charles Jura, il giocatore americano della Xerox Milano che mi ha fatto innamorare del basket da ragazzino. Mauro dice: da milanista ovviamente amo Baresi, ma amando sport minore il mio idolo è Pino Marzella, il Maradona dell'hockey a rotelle, due volte campione del mondo con la nazionale, per 10 anni vincitore della classifica marcatore del campionato italiano. Vado a leggerli anche gli altri, ma sono al telefono, lo 0233 001 001, allora, pronto? Pronto?
Pronto?
Ciao, buongiorno, come ti chiami?
Ciao, buongiorno, mi chiamo Giovanna. Giovanna, vorrei disturbare questa trasmissione dicendo che a me piaceva Vilma Rudolph, perché vedo che non è, come dire, molto al maschile. Comunque,
no, no, ma fai bene, anzi, donne, sai che stavo per dirlo.
Donne, ecco, no, a parte di questa roba un po' polemica che uno dopo un po', per usare un linguaggio consono, dice: ma che palle, vabbè.
Però hai ragione, ci stavo pensando anch'io, che stavano scrivendo solo uomini.
È un po' che la radio va avanti così. Io volevo fare una chiosa, non per rompere appunto le palle, però una cosa che mi ha colpito molto.
Dimmi.
Ieri è morto uno sportivo, è morto un prete,
sì.
È morto Raoul Van Eyken, che io non so ancora chi è. Tutti conoscono La società dello spettacolo, no?
Mm-hmm.
Almeno il titolo, perché è talmente citato, di De Bort, che faceva parte di questo gruppo con Van Eyken, che sono quelli che prima del 68 hanno preparato il 68. È morto nel silenzio totale. Era un genio, presidente. Cioè, queste cose fanno male da sinistra, secondo me. Scusa.
No, cioè, ci sta. Guarda, è morto qualche giorno fa, non ieri. Detto questo, ci sta, e non l'ho visto nemmeno sui giornali nei giorni scorsi.
Tremendo, a questo punto, tanto vituperati i social, almeno lì qualcosa compare, cioè qualcuno che ricorda il peso di queste persone che poi sono state dimenticate come tante. Però visto l'andazzo, visto che quelli lì tirano fuori i loro eroi, ma tiriamoli fuori anche noi i nostri eroi.
Va bene, senti, il tuo idolo o la tua idola sportiva allora?
Ma io non mi interesso più di tanto, direi Vilma Rudolph, perché era questa ragazza.
Sì, scusa, l'hai detto prima.
Peraltro ex poliomielitica, che diceva, è sacrosantamente brava.
Beh, grazie mille. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao. Antonio dice: ero ragazzino negli anni 80, tifoso di calcio, è nato a Napoli. Provate a indovinare chi è stato il mio idolo, vabbè. Te la giochi facile, però dice: dopo di lui ci stava proprio Baresi. Invece Marco dice che è di un'altra generazione, il suo idolo è stato Gino Bartali, non solo un immenso atleta ma anche un grande uomo. Ha scritto tra i giusti per aver contribuito a salvare centinaia di ebrei durante la Shoah, e di questo non vuole che si parlasse mai prima della sua morte. È vero, Gino Bartali è stato anche quello. Poi Francesco dice: il mio eroe sportivo è Zoff, Gentile Cabrini, Oriali, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Antonioni, Graziani. Vabbè, e qui per tutti il mio eroe Enzo Berzotto, friulano umile e determinato. Francesco. Poi Marco dice: il nuotatore Michael Phelps, il modo in cui è riuscito ad essere un campione nonostante la sindrome ADHD di cui era affetto. E Diego dice: no, Cristina dice: neanche una donna citata. Hai ragione, mica è colpa mia, però se non le citate voi, ascoltatore e ascoltatrice. E lei dice: Novella Calligaris, Sara Simeoni, Gabriella Dorio, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Los Angeles 74, Stefania Belmondo, Alberto Hunatoregna, non so chi sia, Giacomo Agostini, Ayrton Senna. E poi alla Brignone, la sua foto col secondo oro è gioia pura, dice Mauro. Come non amare Dorando Petri e i suoi ultimi metri alla maratona di Londra, dice Claudio. Serenella dice: il mio idolo, il mio era Platini, e poi Del Piero. E Serenella, mi sa che abbiamo la stessa fede sportiva e più o meno la stessa età, perché vale anche per me. Nadia Battocletti dice Mauro, e insomma Pantani mi entusiasmava, scrive Romeo. Nero Nadi, l'unico schermidore al mondo a vincere 5 medaglie d'oro nella scherma ad Anversa, dice Francesco. E ancora, vediamo, chiama qualcuno, lo 02 33 001 001. Ancora, mi piacerebbe prendere ancora un paio di telefonate. Martina Navratilova dice Elena, perché da ragazzina amava il tennis e ci giocava, e negli anni 80 era lei, la Martina Navratilova, la sua eroina, la sua idola sportiva. Sentite, io vi metto un'altra canzoncina, intanto vi aspetto le vostre telefonate e guardo i vostri SMS. Questa è una canzone di Lucio Dalla, dedicata a Roberto Baggio, che in quella finale a Pasadena, una delle immagini emblematiche, diciamo, della carriera stravittoriosa di Franco Baresi, ma molti ricordano quel momento quando sbagliò il rigore nella finale contro il Brasile, anche Baggio sbagliò il rigore. Questa è canzone di Lucio Dalla di qualche anno fa, mi sa quando Baggio ha lasciato il calcio, l'ha scritta, non mi ricordo.
Sei mai stato sulla cresta di un'onda, l'equilibrio in bilico, e la schiuma che ti circonda, ti senti così piccolo.
I pesci ti aspettano sul fondo, gabbiani che ti guardano ridendo.
Sei mai stato al piede del calciatore
che sta
per tirare il rigore?
Baggio, Baggio.
E il mignolo destro di quel portiere
che è lì per parare.
Meglio, sta molto meglio il pallone. Tanto lo devi solo gonfiare. L'onda monta, il mare senza sponda, cresce, aumenta, il cuore ti si gonfia, chiama, grida, nessuno è sulla riva, il cielo è nero e tu sei lì da solo. Avanti di te c'è un qualcosa e non sappiamo cos'è, cos'è. È l'anima, sei mai stato lo stomaco di un politico,
quello più furbo, più cinico,
con la lingua di seta di quel vecchio industriale
che quando parla fa male.
Tanto chi se ne frega degli altri, mi importa una sega.
L'onda è morta nel cuore che si sgonfia, cresce, non aumenta, si ferma, poi si secca. Non chiama, non grida, nessuno è sulla riva. Il cielo è vuoto, non c'è un gabbiano in volo. Lì, lì dov'è, non ha niente, niente dentro di sé. Ma soprattutto sai cosa non c'è? Non c'è.
Non c'è.
L'anima.
L'anima. L'anima.
Mi state scrivendo davvero in tantissimi al 331 621 4013. non state chiamandolo 0233 001 001, quindi fatelo, sennò gli ultimi 6 minuti li passo io ad elencarvi i vostri idoli sportivi, ma è un po' monotono forse sentire solo la mia voce. Comunque Max dice: Gianni Rivera e Adriano Panatta, due eleganze insuperabili in campo e due uomini intelligenti e mai banali, secondo Max. Mauro dice: la fede, Pellegrini, Federica, persino l'acqua delle piscine si è inchinata davanti alle sue medaglie. Stefi, Olga Corbut dice invece: Nadia Comaneci, due ginnaste che mi hanno emozionata. E poi dov'è? Quanto Regna era un mezzafondista cubano, è stato l'unico a vincere 400-800 metri alle Olimpiadi del 1976. Scusate, non me lo ricordavo, non lo sapevo. E dice: altro mito cubano, Sotomayor. E invece Luca, per Luca i suoi idoli sono Ayrton Senna, Ronaldo il fenomeno e Michaela Schifrin, sciatrice. Sergio dice: Novella Calligari, se per lo sport Pierino Pratico i calzettoni ripiegati. Donata parla di Mastrangelo, Quantaregna e Gonu, scusate, scrive, e quindi pallavolo. Vorrei ricordare Tommy Smith e John Carlos e il loro pugno ricordando il movimento dei diritti civili Black Power a Città del Messico del 78. Questa è Sharon. Zanetti e Zamorano, dice Claudio. E vediamo qui chi c'è al telefono. Pronto?
Pronto?
Ciao, buongiorno.
Sì, ciao, io mi chiamo Carmelo.
Carmelo, ciao.
Senti, visto che gioco in casa, vabbè, ti faccio un elenco. Io fortunatamente ho fatto parte di un Juventus Club Madonnina di Milano, quando il calcio, come diceva qualche ascoltatore fa, era ancora un calcio dove le persone si potevano salutare, invitare.
Vabbè, posso dirti subito un nome io, mi sa, Gaetano Scirea.
Allora, io ho avuto una grande fortuna di essere in ritardo a una cena, arrivo all'ascensore, si apre e dentro l'ascensore c'era Gaetano Scirea e Giovanni Trapattoni. Tu immagina io dentro quell'ascensore con loro due. A un certo punto sono stati loro a rompere il ghiaccio, ma ho detto: ah, calma. Mi ha dato la mano Gaetano, che era anche lui di poche parole, però.
Sì, è vero, è vero, sì, sì.
Immagini che emozione.
Beh, direi proprio di sì, lo dico da Juventino, ma da sportivo.
La più grande di tutte. Però abbiamo avuto anche ospiti Roberto Baggio.
Beh, altro grandissimo. Anche
ho delle foto bellissime a casa di Michel Platini, una persona unica.
Beh, quindi tu te la stai... Lo sai che per fortuna mancano 3 minuti ed è finita la trasmissione, perché stai aizzando tutti i messaggi e telefonate contro noi juventini con questo elenco di idoli sportivi.
Ma io, guarda, sono abituato, ma quello che mi manca in questi ultimi tempi è che mi insultano poco, quindi vuol dire che vinciamo poco.
No, vinciamo niente.
Nei prossimi anni ci cominceranno a insultare ancora, perché vorrà dire che vinceremo ancora.
Va bene, quindi allora
cioè,
vabbè.
Mi dimentichiamo un altro grandissimo, Alessandro Del Piero.
Beh,
però visto che mi dicevi il cuore purtroppo batte per un altro uomo che non c'è più, per me quello che mi ha lasciato dentro più cose, che si chiama Gianluca Vialli.
Perché
su Gianluca Vialli possiamo essere tutti d'accordo.
Penso proprio di sì, ma pure su Scirea, figurati.
Certo. Ma anche su Scirea, no?
Ma pure su Del Piero, secondo me, al netto di qualcuno. Sicuramente Platini, quello
Del
che
Piero è
un po'...
E quella gente lì la metto insieme a Baresi, la metto anche con Bergomi, qualcuno del
Dai, grazie.
Problema.
Prendo un'altra telefonata così non chiudo con lo Juventus Club, che sennò sembra che l'abbiamo fatta apposta. Grazie, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
E qui invece Roby scrive sempre al 3316214013, un altro sportivo che anch'io ho amato, ero bambino quando è morto, 5 anni, no, 7 ne avevo in realtà, lo sportivo che ho amato di più e che non ho mai smesso di amare è Gilles Villeneuve, è morto nel 1982, scrive Roby. Sì, me lo ricordo, avevo in cameretta il suo poster da bambino. Pronto?
Pronto, sono io?
Ciao, buongiorno, che bello, un'altra donna. Sì.
Ciao, ciao, sono Sabrina, io dico Josip Iličić, perché sul campo era una gioia vederlo. Secondo me è un giocatore che l'Atalanta non ha mai avuto in quel momento, e è un uomo che ha passato veramente un bruttissimo momento e l'ha superato. Per me è un uomo da ammirare, lo ammiro tantissimo, da tifoso dell'Atalanta ma anche da...
Beh, Grazie.
Da donna, da okay. persona.
Grazie mille.
Non l'ha ricordato nessuno, no, perché la parata, insomma, non è molto. No. Però era un grande uomo, è un grande uomo.
Grazie mille, ciao.
Grazie, ciao.
Bene, l'abbiamo ricordato sul filo di lana, perché manca un minuto alla fine. Max dice: Alessandro Lazzaroni, regista del Volley Gonzaga Milano, e Gaetano Scirea. Claudio dice Pantani. Matteo ci insulta, me l'ascoltatore Juventini. Va bene, questo è Roberto, dice veramente difficile scegliere un riferimento sportivo, ogni sport, ogni epica ne avrebbe più di uno, ma direi Dino Meneghin, Kareem Abdul-Jabbar, Zanetti, ma anche alcuni atleti attuali nel mondo dell'atletica potrebbero diventare dei riferimenti. Una telefonata al volo proprio prendo. Pronto, sei tu, chi sei? Ciao.
Ciao, sono io, Olia. Mi chiamo Olia, sono nata a Spalato in Croazia, e per noi c'è Goran Ivanišević. Ha vinto Wimbledon con la wild card, cioè non si era qualificato a 30 anni.
Ecco, stavo guardando proprio adesso il messaggio che hai mandato.
Esattamente, ma allora ho detto, no, devo raccontarlo con la mia voce e poi un'altra donna che chiama, così siamo contenti.
Hai fatto bene.
Tutta Spalato era proprio, io ero già in Italia, era proprio l'anno che, quindi mi sono persa questa cosa, però mi hanno raccontato i miei parenti che alla spalla c'era tutto pieno, come se era mondiali, come che adesso Sinner ha dato la soddisfazione invece dei mondiali.
Grazie. Dai.
E si è anche interrotta per la pioggia la partita.
Sì, mi ricordo. Bel ricordo, bello. Grazie, ciao Olga.
Grazie,
ciao. Ciao, Olga, anzi, ciao.
Olga, ciao, salve. Salve, grazie.
E chiudo proprio con questo ricordo, perché sono le 10.30, do la linea al giornale radio con Itaca, ci risentiamo domani mattina, ciao!